La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione di Controradio per Newsline, il nostro spazio, la nostra fascia di informazione mattutina che apriamo con il Lama. Gianni Messeri quest'oggi con noi per le previsioni del tempo, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tempo incerto, ma andiamo verso un peggioramento o un miglioramento, perché la situazione è un po' ballerina, diciamo.
Diciamo che ancora non abbiamo condizioni nel complesso di stabilità. Oggi è una giornata tutto sommato da considerarsi come di tregua, perché sono atteso appunto un cielo parzialmente nuvoloso, ma che nel corso del pomeriggio vedrà delle anche ampie zone di sereno su molte zone della nostra regione. Gli addensamenti più compatti sono attesi sul nord-ovest, in particolare sulla Lunigiana, dove saranno presenti anche delle precipitazioni. Il tipo di circolazione è tale da favorire venti di scirocco moderati con mari mossi, si saranno anche localmente molto mossi al largo. Le temperature oggi sono in salita, massime fino a 26, forse anche 28 gradi nelle zone di pianura, valori al di sopra delle medie. Dicevo che è una breve tregua, perché poi nella giornata di domani transiterà una rapida perturbazione che porterà nuovamente rovesci anche temporali un po' su tutta la nostra regione nel corso della giornata.
E poi naturalmente domani daremo uno sguardo al fine settimana. Grazie al momento per queste previsioni a Gianni Messeri e buon lavoro all'AMA. Alle 8 e 6 minuti salutiamo subito il nostro primo ospite in collegamento quest'oggi, il professor Nicola Casagli. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Geologo, docente all'Università di Firenze, presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e membro della Commissione Grandi Rischi che supporta la protezione civile. Allora, professore, noi ci stiamo confrontando in questi giorni, ma ormai possiamo dire che fa parte proprio della quotidianità anche giornalistica quello non solo di raccontare la cronaca, ma di riflettere su quelle che sono le possibili soluzioni in termini di prevenzione, di manutenzione, quando parliamo di questi casi di maltempo, di pioggia che arriva in così poco tempo in un contesto ristretto e trova i territori inadeguati, ci si interroga sempre su cosa non si è fatto, cosa si poteva fare. Allora facciamo anche con lei questa riflessione, perché è importante quello che lei afferma, lo ha affermato, ha raccolto la sua dichiarazione dell'agenzia DIRE, rispetto al fatto che in qualche modo noi ci dobbiamo abituare a queste situazioni, a questi rischi che impattano sul nostro territorio. Ma come fare?
Non è semplice, perché come ho detto all'agenzia, il dissesto idrogeologico è diventato un problema cronico non solo nel nostro paese, è un problema un po' di tutta l'Europa meridionale e anche di altre aree del mondo, penso al sud-est asiatico, America centrale. E perché? Perché è la combinazione di due cause. Una è il cambiamento climatico, che intensifica gli eventi estremi, e sul cambiamento climatico è difficilissimo intervenire, bisogna intervenire, ma ci vorranno decenni e ci vuole un'azione coordinata di tutte le nazioni del mondo. L'altro è il consumo di suolo, in cui è un po' più facile intervenire, anche semplicemente con misure che aiutino a cioè agevolino le ricostruzioni di aree già costruite invece di consumare territorio vergine. E legato a questo c'è anche l'abbandono delle zone montane e collinari, no? Per cui adesso le acque che piovono infiltrano meno, ruscellano in superficie, arrivano più velocemente a formare delle piene.
Come ci raccontava il professor Agnoletti rispetto al prevenire a monte nel rapporto e nell'equilibrio anche con la montagna e come la si è indebolita. E poi lei diceva, ci dava spunto per alcune riflessioni che abbiamo in realtà fatto anche con Erasmo D'Angelis, la città spugna, no? Renderla permeabile, renderla capace di accogliere l'acqua che inevitabilmente arriverà anche in maniera brusca e repentina e molto abbondante. Gli eventi che avvengono e che avverranno nei prossimi anni saranno di una violenza tale da mettere in crisi qualsiasi territorio, cioè questo è un dato di fatto con cui dobbiamo fare i conti.
È assolutamente così, cioè tutte le cose che hanno detto il collega Agnoletti e Erasmo D'Angeli sono tutte giuste, ma richiedono decenni. Tra l'altro l'Italia ha già vissuto questa situazione, perché all'inizio del Novecento aveva un problema di dissesto idrogeologico forse ancora più grave di quello attuale, a causa dei disboscamenti estensivi che erano stati fatti con la liberalizzazione del taglio del bosco. Ci sono voluti 50 anni per fare opere e investimenti importanti per rimettere in equilibrio il territorio. Poi è arrivato il cambiamento climatico, è arrivata la urbanizzazione, l'espansione urbanistica, e si è ricominciato da capo. Quindi serve investire in opere, non voglio dire che bisogna rassegnarci, però bisogna pensare che non è questione di anni, è questione di decenni. Nel frattempo bisogna convivere con il rischio.
Ecco, di questo poi parleremo anche sul fronte dei cittadini, ma quando piovono 200-300 mm di pioggia in poche ore, come nel caso appunto del Pisano e del Livornese di lunedì, che vuol dire pressappoco la metà della pioggia che cade a Firenze in un anno, non c'è territorio che tenga per quanto lo si possa regimare, dice lei. Ma non è una cattiva notizia, in che senso?
No, non è una cattiva notizia, come se lo sappiamo, no? Cioè, se noi sappiamo prima come funziona una pioggia estrema, come funzionano le frane, come le alluvioni, possiamo difenderci, possiamo evitare di dare permessi di costruire negli scantinati vicino ai corsi d'acqua, o di convertirli in bed and breakfast, o di adottare comportamenti sbagliati come quelli che portano purtroppo tante persone a perdere la vita in macchina, perché la macchina è il luogo più pericoloso quando abbiamo a che fare con un'emergenza. Andrebbe insegnato a scuola guida invece di tante nozioni forse meno utili. Possiamo abituarci e vivere in sicurezza con un altissimo rischio del territorio.
Quindi anche una maggior responsabilizzazione e conoscenza da parte dei cittadini di quella che è la gestione del fenomeno, anche nella loro risposta immediata. E poi il discorso che comunque appunto le alluvioni sono cambiate, non ci sono più quelle alluvioni estese come insomma l'alluvione del 66 per quanto riguarda Firenze, che però non colpì solo la nostra città.
È più improbabile avere alluvioni come quelle. È cambiato il clima rispetto a qualche secolo fa. Di alluvioni come quelle del 66 nel 700, nel 600 Firenze ne aveva una ogni 20 anni, adesso ne abbiamo una ogni secolo, no? 1844-1966, mentre sono diventati molto più frequenti le alluvioni violente, si chiamano flash flood, su piccoli bacini concentrati come quelle che ormai vediamo succedere 7-8 volte l'anno in tutto il paese, e non possiamo nemmeno dire dove succederà la prossima, perché è totalmente casuale, cioè dove arriverà la prossima perturbazione, la prossima bomba d'acqua, come per usare un termine giornalistico.
E allora arriva un messaggio al 342-8104-111, sono un ex impiegato forestale, ex perché Berlusconi impose a Craxi di abolire l'ente nazionale per la cellulosa e la carta che si occupava, guarda caso, di forestazione giusto 35 anni fa. Questa è un'interpretazione che dà il nostro ascoltatore, però diciamo che c'è stata sicuramente una politica che non ha incentivato un rafforzamento dal punto di vista delle difese che il territorio potrebbe avere in vista di questo cambiamento che poi si riversa appunto in queste situazioni di emergenza, che di emergenza appunto sono sempre meno classificabili, ecco, come tali.
Assolutamente, come probabilmente avrà detto il professor Agnoletti, per mettere in sicurezza la pianura occorre partire dalla montagna, bisogna partire dall'alto, dalle nostre foreste, dai nostri boschi che stanno ricrescendo, no? La copertura forestale sta aumentando sempre di più. Però è un aumento incontrollato, è un bosco sostanzialmente non curato, e l'interesse su questi aspetti è stato, cioè, ora chi ha mandato il messaggio ha citato questo episodio, ma possiamo citare anche l'abolizione del corpo forestale dello Stato, no? Il passaggio alle forze armate, ai carabinieri, tanti altri piccoli passaggi che dimostrano che la nostra attenzione anche istituzionale sui boschi e sulle foreste e sull'alta montagna è venuta meno.
Però ecco, ci conferma che dal punto di vista tecnologico, dell'innovazione dei sistemi, siamo all'avanguardia, cioè potrebbero essere davvero degli appigli utili se fossero utilizzati in maniera organica, ci fosse una progettualità, un accordo di suoni, diciamo.
Sì, esistono tecnologie incredibili adesso con i satelliti, Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana e anche di altri paesi, possiamo vedere un sacco di cose, le reti di sensori a terra, adesso mettere dei sensori, intanto sono miniaturizzati, poi costano pochi euro e possiamo disseminare a centinaia di migliaia sul territorio. Già li utilizziamo, già sono incorporati nel sistema di allertamento nazionale, quello dei codici giallo, arancione, rosso, però siccome ne faccio parte, no, lo vedo tutti i giorni come vengono utilizzati, potrebbero essere utilizzati meglio, cioè sono utilizzati da tanti soggetti in maniera un po' scoordinata, ogni tanto c'è qualcuno che cerca di essere lui a fare tutto. Bisognerebbe riuscire a lavorare insieme con una grande orchestra, ho detto all'agenzia, cioè in cui le varie università, centri di ricerca, enti pubblici, industria, imprese lavorano insieme mettendo a fattor comune in maniera aperta e libera tutti i dati, le elaborazioni e i modelli che effettuano.
Professor Casagli, grazie per la sua disponibilità e per queste riflessioni, buona giornata e buon lavoro. Shop. Sat behind the counter in a bright gold top. And every time she looks at me, my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. I've been in every day, but it's so much final. Don't even know my own timetable. Something in her smile makes me so unstable. Oh yeah, I'm in love. Record shop. She's been playing the Supremes and the Four Tops. She still says her favorite record is Everything Sucks. I'm in love with the girl from the record shop. Otto 17 minuti, proseguono anche i vostri commenti sul tema sul nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Daniele ci scrive: la montagna non è gestita perché è spopolata e si è spopolata perché non esistono più servizi, esistono servizi solo nelle città, così abbiamo cittadini con servizi e diritti alluvionati e altri cittadini con pochi servizi e meno diritti ma asciutti. Sono tutte considerazioni che fanno parte di un percorso che dobbiamo fare oltre la cronaca, perché non possiamo sempre ritrovarci a parlare di depavimentazione, decementificazione, come spesso abbiamo fatto con il professor Pileri, di rigenerazione, e poi appunto la cronaca ci sovrasta con i danni e in questo caso anche purtroppo ancora la ricerca di dispersi a causa di quanto accaduto lunedì. Ma dobbiamo dare un'altra informazione di servizio, perché abbiamo detto dello stop del servizio mensa nelle scuole per oggi, comunicato dal comune di Campi Bisenzio. Ebbene, ci segnalano che il caso riguarda anche il comune di Sesto Fiorentino, ha sospeso il servizio mensa per oggi, ci sono dei sospetti casi di salmone nell'osi, per cui l'azienda che si occupa del servizio mensa, la qualità e servizi, per precauzione ha sospeso il servizio ed è l'apertura della nazione. Bimbi intossicati, stop alle mense, casi di sospetta salmonellosi tra chi ha mangiato nei refettori scolastici gestiti dalla stessa azienda. I sindaci sospendono il servizio in 5 comuni, la lettera, ci sono anche piccoli ricoverati. Dunque c'è forte preoccupazione, mentre di taglio alto dalla nazione la buona notizia di Ezio, che si è svegliato dal coma, il 91enne aggredito a fine agosto in via Maso Finiguerra. La moglie mi ha preso la mano oggi, l'esame del DNA sui vestiti. Notizia positiva che però richiama un fatto di cronaca che a sua volta riporta alla questione sicurezza e criminalità nella nostra città e mentre sono entrati in funzione da qualche giorno i team dei cosiddetti polcascine, i vigili urbani messi in campo dall'amministrazione comunale per quanto riguarda la questione sicurezza nel parco, in altre zone della città si stanno segnalando ancora casi di spaccate e rapine come a Campo di Marte e a San Jacopino, da dove ci colleghiamo con Simone Gianfaldoni, responsabile coordinamento Comitati Insieme per la Sicurezza di Firenze. Ben trovato, buongiorno Gianfaldoni.
Buongiorno a tutti.
Allora, cosa è successo le scorse notti, situazioni anche diversificate che hanno portato a rinnovare la vostra preoccupazione?
Intanto grazie dell'opportunità che ci date. Noi siamo contentissimi prima di tutto dei servizi che sono stati messi in campo alle cascine da parte del Comune di Firenze, della Polizia Municipale, perché era doveroso, quell'area lì è proprio nostra. Però tutto intorno alle cascine, proprio le aree proprio subito a ridosso, sono proprio in balia di questa microcriminalità che sta aumentando sempre di più. Ormai qui nella zona di San Jacopino continuano le spaccate, i furti, come quella l'ultima di ieri mattina, che siamo stati avvertiti subito, insomma, che erano entrati per la seconda volta in un anno dentro gli ambulatori medici di via Benedetto Marcello. E questo ci fa ancora più male, perché oltre a un presidio medico è un presidio sociale. Qui non dovrebbe succedere una cosa del genere, perché insomma danni sono tanti, hanno portato via computer, hanno portato via telefoni, si sono portati via da mangiare, perché le segretarie avevano la loro merenda, colazione, si sono portati via anche quella. Insomma, ci deve far riflettere ancora una volta che bisogna fare di più, bisogna cercare
di capirsi. Gianfaldoni, no, parlavamo del Polcascine, voi dite bene questo intervento, questa risposta in termini di presenza e presidio del territorio, ma in sostanza cosa chiedereste? Che dei pol specifici per ogni quartiere insomma venissero implementati nelle zone più calde, perché già veniamo da un pattugliamento sperimentale aggiuntivo delle forze dell'ordine che è stato uno degli esiti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Cioè, come pensate, mentre ci raccontate purtroppo la cronaca, perché siete non solo testimoni ma anche protagonisti diretti vivendo a contatto con questa quotidianità?
Allora il discorso è sempre più complicato, perché come poi dopo andiamo a parlare con tutti i proposti, la coperta è corta, cioè, come metti di là scopri di qua, in poche parole. Noi ci appelliamo sempre alle forze dell'ordine che cercano di fare il possibile, si vedono ogni tanto passare, però ecco, qui abbiamo bisogno veramente dei presidi, qualcosa di più importante, come adesso sta succedendo anche in altre zone della città, è qualcosa di più importante, di più impattante, che scoraggi questi soggetti, questa gente a fare queste azioni. Ecco, la sera, la notte sono i momenti più critici, ecco, per il quartiere. Il giorno, diciamo, relativamente è tranquillo, può succedere, ma insomma succede da tutte le parti, ma efficace la sera, la notte si va veramente in crisi fra lo spaccio, spacciatori, bande moleste e quant'altro. Qui abbiamo bisogno veramente di un'implementazione nella zona che dia una risposta e scoraggi questi soggetti a cambiare aria, se no qui alla fine veramente peggio, fra poco sarà sempre peggio.
E si metta in atto anche quel percorso parallelo che, oltre alla militarizzazione, deve capire, prendere in carico, prevenire, cercare di affrontare da un punto di vista anche preventivo e sociale una situazione che ha a che fare sicuramente anche con un disagio sociale, dicevamo appunto, che però deve essere conosciuto, non solo fotografato ma anche preso in carico, ed è il famoso secondo binario che, oltre al tema della militarizzazione del presidio in termini di forze dell'ordine, deve avvenire di pari passo, così come, lo ricordiamo sempre, rendere più vivibili anche con iniziative, partecipazione, promozione di eventi i contesti urbani, perché immagino che dove, anche in caso di Sagliacopino, ci siano delle zone dove appunto la luce, l'attenzione, la presenza di reti commerciali, ma non solo, è meno presente, lì si rischia anche da un punto di vista di spopolamento, un po' come dicevamo per la montagna, di essere tutti più soli nell'affrontare quelle che sono le emergenze che si pongono.
Perfettamente d'accordo, mi trovo perfettamente d'accordo, occorre mettere in campo qualsiasi tipo di azione, siamo d'accordo, bisogna cercare anche di recuperare e cercare di trovare un sistema per individuare tutte queste persone e cercare di indirizzarli il più possibile magari in determinati punti e luoghi per riprendere la loro socializzazione quando è possibile, non sempre sicuramente sarà possibile, però è questo, è poi la socializzazione, cercare di fare eventi, fare il più possibile, cercare di tenere vivi tutti i quartieri in tutte le zone dei quartieri, perché sennò veramente anche questo è un viasico molto importante da non tralasciare, oltre la sicurezza, cioè veramente le forze dell'ordine e quant'altro.
E allora, mentre verificheremo passo passo come se sortiranno effetto come iniziativa i vigili del Polcascine, introdotti da pochissimo, insomma da lunedì, nel contesto del parco, manteniamo alti anche i riflettori rispetto alle altre zone della città che sono state oggetto di numerose segnalazioni e fatti di cronaca inerenti proprio le spaccate, le aggressioni. E dunque ringraziamo anche per la aggiornamento in diretta da Sagliacopino, ringraziamo e salutiamo Simone Gianfaldone. Vogliamo leggere un messaggio che è arrivato e che serve anche a noi come spunto di riflessione, al 342-81-04-111. Ma il quartiere di Sagliacopino è molto altro ed è vitale e anche commercialmente. Se si continua a criminalizzare ad ogni evento si autogenera il problema. È vero anche questo, parlare solo di questi aspetti che riguardano un quartiere, poi si rischia davvero di rendere il quartiere solo quel tema lì, no? E invece cercheremo, faremo di tutto per esserci e raccontare anche quello che di meglio, di bello emerge dai nostri territori, dai nostri quartieri di Firenze e non solo. Siamo però a ridosso del GR di Popolare Network, tra poco la linea passerà a Milano. Vi anticipo che avremo una lunga intervista approfondita e anche utile a mio avviso per capire dov'è il punto della situazione sul tema delicatissimo del 5G. La Regione Toscana ha autorizzato attraverso una delibera uno studio sugli effetti sulla salute provocati dal 5G, la quinta generazione della rete mobile dei cellulari. La ricerca è stata commissionata da ARS e ARPAT all'obiettivo di analizzare i rischi che il 5G può avere sulla salute dell'uomo. Il provvedimento ha suscitato reazioni anche politiche e non solo, e soprattutto a noi interessa sapere se queste verifiche che si appresterà a fare la regione sono quelle giuste. Ne parleremo dopo il GR di Popolare Network, naturalmente su Controradio e Newsline.
Di Popolare Network, buongiorno, le notizie. Israele e Libano dovrebbero rispondere entro poche ore alla proposta di cessate il fuoco avanzata nella notte da Stati Uniti e Francia, così dice l'agenzia di stampa a France Press, che cita un funzionario statunitense anonimo. Nelle ultime ore c'è stata un'ulteriore escalation del conflitto. Ieri vertici militari israeliani hanno cominciato a parlare apertamente di operazione di terra, mentre per la prima volta Hezbollah ha lanciato un attacco sventato dalla contraerea di Tel Aviv su Tel Aviv. Nelle ultime 24 ore sono oltre 72 le vittime in Libano.
La Russia nella notte ha lanciato un massiccio attacco con droni kamikaze contro Kiev. La contraerea ha battuto quasi tutti i velivoli senza pilota. Lo ha comunicato l'aeronautica ucraina, che ha riferito che l'attacco è durato circa 5 ore. Alcuni detriti dei droni abbattuti hanno provocato una serie di incendi alla periferia di Kiev. Il presidente Zelensky oggi sarà a Washington per un delicatissimo incontro con Joe Biden. Sul tavolo il piano di Kiev per mettere fine al conflitto. 5 i punti principali, tra cui la richiesta di poter usare armi occidentali per colpire in profondità il territorio russo. Ieri Putin ha replicato minacciando l'uso di armi atomiche.
La RAI, oggi il voto del Parlamento per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. La maggioranza tira dritto, qualcosa si deciderà in aula, ma i giochi sono a grandi linee fatti. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia sosterranno i propri candidati. L'opposizione invece spaccata. AVS e Movimento 5 Stelle parteciperanno alla seduta e indicheranno i propri nomi. Come annunciato nei giorni scorsi, il Partito Democratico invece non parteciperà al voto.
Il quotidiano La Repubblica questa mattina non è in edicola. Da ieri i giornalisti del quotidiano romano sono in sciopero contro le gravi ingerenze nell'attività giornalistica da parte dell'editore, dell'azienda a lui riconducibile, di altri soggetti privati, avvenuti in occasione dell'evento Italian Tech Week, un evento che la proprietà ha deciso ieri di trasmettere sul sito del giornale, nonostante la mobilitazione, comportamento che viene giudicato antisindacale dal comitato di redazione. Lo sciopero andrà avanti fino a questa sera.
È conclusa, secondo quanto riferiscono i sindacati di polizia penitenziaria, la protesta scoppiata ieri sera nel carcere romano di Regina Coeli. Secondo le informazioni disponibili disponibili, scusate, sarebbero stati incendiati alcuni materassi, sono scoppiate delle bombolette di gas, l'incendio è stato per qualche tempo visibile anche dall'esterno del penitenziario. La protesta ha riguardato l'ottavo braccio del carcere, che ora sarebbe in parte inagibile. A Regina Coeli sono rinchiuse 1170 persone a fronte di una capienza di 626 posti, con una sovrappopolazione del 184% e uno dei penitenziari più sovraffollati d'Italia.
Si dichiara innocente il sindaco di New York Eric Adams, è incriminato oggi con un'accusa che ancora non è stata resa pubblica. Sono innocente, mi batterò con tutte le mie forze per dimostrarlo, ha detto nelle ultime settimane. La sua amministrazione ha perso diversi pezzi tra dimissioni spontanee e ombre dovute alle quattro indagini aperte sul suo entourage. Una in particolare tocca da vicino il sindaco Adams, ha infatti come oggetto la sua campagna elettorale, secondo le accuse permeabile a finanziamenti illegali.
Intorno all'isola di Taiwan è in corso una esercitazione aeronavale cinese. Il Ministero della Difesa di Taipei ha dapprima riferito di aver rilevato 43 aerei e 8 navi da guerra cinesi operativi intorno all'isola, poi di avere tracciato altri 29 tra caccia e droni da combattimento. L'aumento dell'attività militare intorno all'isola segue il test di Pechino ieri di un missile balistico intercontinentale. Otto e 35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per lavori 6 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest, per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto e Peretola. Sulla A1 per incidente 2 km di coda tra Valdichiana e Fabbro in direzione Roma. Sulla Fipili code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per scambio di carreggiata rallentamenti in entrambe le direzioni tra Poggi Bonsi Nord e San Donato. La viabilità cittadina a Firenze via Piercironi chiusa a causa di un'anomalia stradale con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it. Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it.
Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Dopo il successo del disco Non fa paura, dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One.
Contro radio.
Minuti, torniamo negli studi di Contro Radio per la nostra newsline. Vi ho fatto riprendere fiato un po' anche dal punto di vista musicale. Perché? Perché il momento è ora di capire come sta la situazione del 5G in Toscana. Capisco che l'argomento non sia dei più facili, anche come comprensione di tutti gli aspetti legislativi, sanitari, ma sicuramente ne sentiremo parlare in questi mesi. Perché? Perché la Regione Toscana ha autorizzato attraverso una delibera uno studio sugli effetti sulla salute provocati dal 5G, la quinta generazione della rete mobile dei cellulari. 5G, elettromagnetismo e nuovi limiti. La Regione teme una foresta di antenne. L'aumento dei valori voluto dal governo può far impennare gli impianti. Leggiamo notizia dei giorni scorsi dal Tirreno. Studio sui rischi 5G, indagine e critiche dell'AGCOM. La regione ignora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, invece era su Repubblica, Repubblica che dava notizia appunto dell'arrivo di altri 100 ripetitori per il 5G dopo che il governo ha abbassato i limiti. Perché ha abbassato i limiti? Perché lo prevede una legge, la 214 del 30 dicembre 2023. Il governo Meloni ha innalzato questi valori dei campi elettromagnetici a 15 volte al metro, erano 6. Cosa significa in termini di proliferazione di antenne e di conseguenze per la salute? Ecco, la regione con una delibera torna a porre attenzione sul tema. È una bella notizia per far luce sulle nuove tecnologie dal punto di vista sanitario. Questo è stato un commento dell'associazione Atto Primo, che insieme alla rete 6x6 da sempre ha portato all'attenzione la pericolosità dei campi elettromagnetici, e noi cerchiamo di capirne di più anche perché la polemica e il clima dal punto di vista politico si sta surriscaldando. Studio sul 5G, prime crepe nella giunta Giani, leggiamo oggi dal Corriere. Le contestazioni scuotono l'assessore Cioffo. Ho votato sì, ma ora ho cambiato idea. E perché? Perché Cioffo è legatissimo al presidente, leggiamo dal Corriere, presidente toscano di AGCOM Giacomelli, e si tirerebbe fuori. Ho votato la delibera, ma ho avuto modo di approfondire, ciò che ho letto mi trova su posizioni diverse. Vogliamo capirne di più? Cerchiamo di farlo con un esperto, tra i massimi esperti di campi elettromagnetici, il professor Livio Giuliani, biofisico, ex dirigente INAIL, ISPESL, già docente di bioelettromagnetismo, e nella sua lunga carriera ha lavorato presso università, enti e organizzazioni di livello internazionale, e fu lui a proporre il limite di 6 volt metro, il limite recepito da numerosi paesi occidentali, tra cui l'Italia, e oggi, come dicevamo, modificato dalla legge del 30 30 dicembre del 2023. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato al professor Livio Giuliani.
Intanto la ricerca è solamente epidemiologica, è una revisione di articoli scientifici già pubblicati. Consideri che su questa cosa, l'impatto elettromagnetico della telefonia cellulare, già nel 2004 su Epidemiology fu pubblicato un primo articolo che deponeva per la correlazione tra esposizione alla telefonia cellulare e insorgenza di tumori, in quel caso erano neurinomi. Già nel 2004, da parte poi di scienziati come la Maria Feixing e Anders Albom, che avevano tracciato prove della cancerogenicità delle basse frequenze, quelle dovute al trasporto di corrente, agli elettrodotti, nel 1992. E tuttavia poi questi stessi scienziati sono passati alla ICNIRP, per l'associazione bavarese che ispira i limiti europei, perché sono ovviamente prediletti dalla Germania e che sono molto diversi da quelli che abbiamo introdotto noi italiani e personalmente ho contribuito ad introdurre, anzi ho formulato tali limiti per conto dell'ISPESL, del Ministero della Salute, che poi sono stati accolti nel regolamento recanti i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Quindi molto dipende dal tipo di scelta che si farà nella valutazione degli studi, che sono molti, centinaia, e quindi già recentemente abbiamo avuto un esempio negativo di questo tipo di ricerche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, voglio dire, ma nel suo ufficio in campi elettromagnetici presso la Direzione Generale ha incaricato alcuni studiosi di fare una revisione degli studi epidemiologici esistenti. Questi ne hanno scelti una sessantina e naturalmente li hanno scelti, non naturalmente, innaturalmente purtroppo, li hanno scelti già in modo che il risultato fosse in qualche modo previsto. Mi pare che la Corte d'Appello o la Corte di Brescia e poi la Corte di Cassazione, nel valutare questi studi nel 2012, la Corte di Cassazione, nel 2010 la Corte d'Appello di Brescia, avevano incaricato un Crosignani, il dottor Crosignani, un famoso epidemiologo dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha rilevato, questa corte di appello poi confermata dalla Cassazione, ha rilevato che esistono studi indipendenti e non indipendenti. Tra quelli che sono non indipendenti si evidenzia nel 70% dei casi la negazione di qualsiasi effetto. Una nuova revisione di questa letteratura lascia un pochino freddi. Quello che serve, ed era raccomandato da Cesare Maltoni, già Cesare Maltoni, uno dei più grandi oncologi italiani, già alla fine degli anni 90, sono gli studi sperimentali condotti su animali. Uno relativamente recente del 2018 del Ramazzini, cioè dell'istituto di ricerca da lui fondato, ha dato l'evidenza di una suscettibilità elettromagnetica del tumore al cuore, perché ha mostrato come risultato statisticamente significativo l'induzione del tumore al cuore, uno schwannoma, dovuta all'esposizione di ratti spragdoli, una razza che è una specie di benchmark per i tumori, che sono stati esposti a 50 volte metro.
Quindi lei sta dicendo: bene sì la decisione di avviare uno studio, ma forse si sarebbe dovuti andare in questa direzione dello studio sperimentale sugli animali.
Eh sì, ma questo tra l'altro era stato già segnalato anche da voi giornalisti. Io ricordo che il reporter nel 2013 fece un'intervista a Bernabé, allora amministratore delegato di TIM. Faceva presente che nel 2011 la IARC aveva classificato come possibile cancerogeno il campo elettromagnetico generato dal telefono cellulare e che nel 2013, eravamo appunto mi pare a settembre 2013, era già stata pubblicata la motivazione, il corposo rapporto della IARC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS, questo rapporto era il 102, in cui si diceva che la classificazione basata anche allora su una revisione degli studi epidemiologici e che portava a ritenere necessario classificare come possibile cancerogeno il telefono cellulare, sarebbe stata questa conclusione, questa valutazione più severa se si fosse potuto basare su studi animali, su studi sperimentali in cui si mettono degli animali, si espongono, poi ci sono dei controlli animali che non sono esposti e si vede cosa succede. Ecco, questa è la prova, diciamo, delle 100 pistole.
Professor Giuliani, a prescindere dal buono, efficace intento di questa azione a livello regionale, però dalla legge 214 del dicembre 2023, ovvero l'innalzamento del valore limite dei campi elettromagnetici voluto dal governo Meloni, porterà e porterebbe uno scenario, insomma, una selva di impianti, come teme la regione Toscana?
Sì, certamente, ma insomma, questo non è tanto per l'aumento di 15 volte metro, anzi le dirò il numero di impianti, se per impianti si intende il traliccio o il palo roadster con tante antenne, probabilmente è contenuto dall'aumento del limite, perché l'aumento del limite nasce solo da un'esigenza. L'esigenza è quella di risparmiare da parte dei gestori nella costruzione delle stazioni radiobase per la nuova generazione che è il 5G. In realtà la maggioranza degli impianti esistenti già saturava il limite di 6 volte metro, cioè creava nell'intorno un'esposizione là dove si sosta per più di 4 ore che raggiungeva già 6 volte metro. Se fosse stato mantenuto il limite, come è stato osservato dal Politecnico di Milano, che ha fatto uno studio proprio per l'associazione delle società dei servizi telefonici pagata da questa associazione, concludendo che se si fosse mantenuto il limite, bene, le TIM, Vodafone e Wind avrebbero dovuto spendere 4 miliardi in più. Il senso è proprio questo, 4 miliardi in più, perché avrebbe dovuto creare delle nuove stazioni per le nuove antenne, non mettere l'antenna, il bussolotto sopra le stazioni già esistenti. Certo, avremmo avuto un danno dal punto di vista paesistico, ma mi sembra che da questo punto di vista non si sono mai preoccupati né i gestori della telefonia cellulare nei regolatori, a parte Cacciari che nel 2000 fece una delibera.
Ma per capirsi, cioè, in base a questa novità, davvero si può installare ulteriori impianti e si possono anche avere più antenne in zone dove finora ce n'erano di meno?
Si avranno più antenne proprio nelle zone dove già stavano, dove già creavano un inquinamento appunto fino a 6 volte metro. Adesso questo inquinamento può aumentare di 6 volte, perché 15 volte metro il limite che è stato introdotto riguarda il campo elettrico, ma per il campo il campo è elettromagnetico, quindi bisogna considerare anche il campo magnetico e quindi il valore dell'esposizione al campo elettromagnetico cresce con il quadrato di quello al campo elettrico. Quindi certo, questo è il punto, che verranno messe le antenne dove già ci sono e dove già causano evidentemente in molti casi un'esposizione elevata, soprattutto in città come Roma, Milano, Firenze, Bologna, eccetera. E questo è stato un regalo che il governo ha fatto non all'impresa italiana, non al Made in Italy, l'ha fatto ai gestori della telefonia cellulare italiani, cioè che usufruiscono delle licenze italiane, ma che sono tutti stranieri.
In conclusione, per essere più aggiornati possibili sulla vicenda, perché lo studio annunciato dalla regione ha portato a una protesta dell'Agicom e delle principali compagnie telefoniche che appunto ieri si sono riunite in un vertice dell'associazione di categoria Astel, il presidente dell'Agicom, peraltro il toscano Giacomelli, dice: la regione ignora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha escluso gli effetti
che stupidaggine, sono qui sono veramente fake news, disinformazione. Intanto va detto che è completo quel raccontino che avevo fatto su Report nel 2013, che Bernabé rispose a Report che loro non facevano le ricerche richieste da Maltoni perché non volevano fare la fine delle imprese del tabacco, che sono state condannate perché sapevano che faceva male, e quindi ad evitare problemi le facessero altri queste ricerche, le facesse lo Stato, le facessero le regioni, le facesse chi voleva, ma non erano certo loro, Tim e gli altri. Quanto al fatto che bisogna tener conto di questa ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è una ricerca, è semplicemente uno dei tanti lavori, non è una ricerca decisiva, è uno dei tanti lavori che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma si badi bene, non la IARC, l'Agenzia per la Ricerca Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è nei trattati, è un'istituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma un ufficio, non avendo competenze oncologiche, ha affidato a un gruppetto di ricercatori una ricerca sulla correlazione tra campi elettromagnetici e induzione del cancro, che ha prodotto una conclusione di questi signori che non esiste nessuna evidenza al momento. Una stupidaggine colossale, considerato che ci sono due studi sperimentali, uno del US National Toxicology Program degli NIH pubblicato nel 2017, che conclude per una clear evidence di correlazione tra esposizione al campo elettromagnetico della telefonia cellulare e l'induzione del tumore al cuore. Questa evidenza è stata confermata in uno studio l'anno successivo, nel 2017, dell'Istituto Ramazzini, che ha utilizzato la bellezza di 2.450 animali. Ma va detto che questi non sono studiarelli affidati a quattro sedicenti ricercatori noti all'ufficio burocratico della Direzione Generale della IARC. Questi sono studi, quello americano, che sono costati 25 milioni di dollari, anni di lavoro dal più prestigioso istituto della salute ambientale, che è il National Institute for Environmental Health and Safety, degli NIH, cioè il top della scienza.
Lei ci sta dicendo, professore, già questo dovrebbe bastare, al di là.
Questo, certamente, c'era il fiorfiore della scienza. Ebbene, nel 2011 conclusero, sulla base degli studi epidemiologici, che esisteva una connessione possibile e classificò per possibile cancerogeno. Ci si aspetta da lei anche la revisione della classificazione che ha già operato nel 2011, includendo nell'elenco dei possibili cancerogeni anche la radiazione elettromagnetica, e che ha annunciato che avrebbe fatto questa revisione nel 2024, poi ha rinviato al 2029. Avrebbe fatto questa revisione proprio per la presenza, intervenuta presenza di questi studi, quello del National Toxicology Program e quello del Ramazzini. Bisogna tenere presente che questi due sono gli unici studi fatti con sufficienza potenza statistica, cioè sul numero di animali sufficiente, 4.500 animali nel caso dell'americano, del National Toxicology Program, 2.450 nel caso dell'Istituto Ramazzini. Studi da milioni, nel caso americano 25 milioni di dollari. La ragione per cui non ci sono studi significativi, a parte questi due che sono arrivati appunto nel 17 e nel 18, ma che comunque non c'erano nel 2013, quando lo IARC dice che la sua classificazione sarebbe stata più severa se avesse potuto disporre di studi sperimentali in vivo. La ragione perché qui questi studi sperimentali in vivo non ci sono è che sono estremamente costosi.
8:58 minuti, ecco l'intervista che abbiamo realizzato al professor Livio Giuliani. Ci chiedevate anche al nostro numero WhatsApp chi fosse l'interlocutore tra i massimi esperti di campi elettromagnetici e propositore del limite dei 6 voltmetro, il limite recepito da numerosi paesi occidentali, tra cui l'Italia, e oggi modificato dal governo Meloni e innalzato tanto appunto da portare la regione Toscana a commissionare un'indagine epidemiologica sugli effetti del 5G sulla salute della popolazione. Dunque sarà un tema che torneremo a trattare e approfondire, però diciamo abbiamo voluto mettere un primo tassello rispetto a quello che è il parere di un docente esperto in materia. Ci arrivano anche dei messaggi. Se posso dire una cosa da interno del campo dell'elettromagnetismo, il 5G a livello di emissione del segnale e frequenza è del tutto analogo ai segnali che abbiamo per il 4G e della televisione, e ci spiega il perché, non per banalizzare il problema o i timori delle persone, ma a livello fisico sono equivalenti ad altre trasmissioni. Poi ci sono anche altri messaggi. Il tema è complicato, però è, come spesso accade, molto prossimo a quella che è la nostra quotidianità in termini anche di ricadute dal punto di vista ambientale, paesaggistico, di salute. Quindi è bene avere gli strumenti per cercare poi di capire quelle che sono le notizie e le scelte anche a livello politico. Ma adesso abbiamo un breve stacco pubblicitario, poi andiamo da Slow Food, andiamo da Terra Madre, perché si apre il Salone del Gusto di Slow Food, si terrà a Torino al Parco Dora proprio da oggi al 30 settembre, e c'è un omaggio particolare a Sergio Staino. Ne parleremo tra pochissimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Firenze Sake Days 2024. La scuola italiana Sake, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sake Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sake giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sake. Domenica 6 al Conventino talks e tasting di vini, birre artigianali, sake e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com.
Prossima fermata, New Orleans.
Scusi, quest'autobus va in centro?
No, signora, va al Super Bowl.
Ma l'autobus non porta in America.
L'autobus no, ma il concorso di AT e Visa, sì.
Dal 20 al 30 settembre fai tap su uno dei nostri autobus o sulla tranvia. In palio c'è un viaggio a New Orleans per due persone per assistere al 59esimo Super Bowl. Regolamento completo su www.at-bus.it/Super Bowl.
1 million ways to burn. Choose one.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Sabato 28, domenica 29 alle 21, la prima assoluta di Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, di e con Angela Antonini, inaugura la stagione del Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze.
Spettacolo ispirato alle Guerrilla Girls, collettivo che negli anni 80 ha denunciato la discriminazione sessista e razzista e la corruzione nell'arte in tutto il mondo. Info e biglietti, teatrodelledonne.com.
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17.30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Controradio.
Dicevamo We Are Nature, il tema di Terra Madre Salone del Gusto 2024 si terrà a Torino al Parco Dora da oggi fino al 30 settembre, tematica che sottolinea come l'uomo faccia parte della natura e come sia necessario stabilire una nuova relazione con essa proprio a partire dal cibo, peraltro l'assonanza rispetto al nostro Genius Loci che apre le porte questa sera nel complesso monumentale di Santa Croce è veramente evidente. Anche Genius Loci in questa settima edizione indaga il rapporto tra uomo e natura, quanto mai attuale anche rispetto alle cronache che leggiamo, raccontiamo e analizziamo sul fronte del maltempo e delle sue conseguenze. Ma noi diamo il buongiorno alla presidente di Slow Food, Barbara Nappini, ben trovata.
Buongiorno, grazie di avermi qui.
Allora, raccontiamo un po' com'è nata questa scelta e questo spirito che porta con sé Terra Madre quest'anno, dedicato appunto al rapporto in particolare con l'ambiente, a partire in questo caso dal cibo.
Sì, noi quest'anno compiamo 20 anni come Terra Madre, quindi come ogni 2 anni si rinnova questa magia di migliaia di delegati che rappresentano il mondo della produzione alimentare da tutto il pianeta, da 120 paesi del mondo. E lo fanno portando con sé un'idea diversa, un paradigma diverso. Per questo ogni anno cerchiamo di proseguire anche in un ragionamento che appunto collega il sistema alimentare a un'alternativa, e quest'anno abbiamo voluto lanciare il sasso lontano con questa esortazione a percepirci all'interno della natura, che è quello che siamo, tra l'altro. Io ricordo fino a pochi anni fa, anche quando ero piccola, si diceva: no, noi controlliamo la natura, gestiamo la natura o addirittura salviamo la natura, e oggi questo ci appare quanto mai fuori dai tempi, no? Sarà lei casomai che salverà noi se la trattiamo un po' meglio. E allora ecco l'esortazione a sentirsi parte del tutto, per essere di un mosaico che è più grande di noi, anche un'esortazione all'umiltà.
Slow Food pratica questa impostazione seminando una forma anche di educazione non solo alimentare ma di sostenibilità ambientale ormai da 20 anni. Purtroppo ci troviamo insoddisfatti sul fronte politico e istituzionale rispetto a tante scelte che vanno invece in direzioni che sembrano veramente opposte.
Vero, penso che ci sia un grande ritardo dei decisori politici rispetto alle istanze e alle sensibilità che vengono prodotte dalla società civile, in particolare penso ai giovani che hanno manifestato anche in maniera un po' maldestra, no? Come è normale che sia, però il loro disagio. E in generale trovo che appunto la politica sia piuttosto indietro rispetto al fatto che ci sono delle urgenze che non ci consentono più né di ragionare in termini elettorali, no? Cioè di prendere decisioni che arrivano ai prossimi 2 anni, guardano ai prossimi 5 anni. Abbiamo bisogno di decisioni lungimiranti che abbiano a cuore il futuro del pianeta e delle prossime generazioni per i prossimi secoli. In questo, ecco, c'è un po' poco coraggio, ma noi appunto da 20 anni, anche quest'anno lo faremo, facciamo vedere che ci sono tante persone nel mondo che già sono altrove, già sono in un percorso diverso e lo fanno concretamente con scelte quotidiane che poi collettivamente diventano delle scelte politiche di comunità.
E allora in conclusione vogliamo anche ricordare la partecipazione toscana a Slow Food con Toscana Promozione Turistica, Vetrina Toscana, uno stand dedicato in cui sarà esposta una mostra in omaggio a Sergio Staino, storico sostenitore di Slow Food, ma non ci sarà solo questa mostra all'interno di Terra Madre.
No, ci saranno moltissime cose perché per 5 giorni sarà una festa popolare che parla di cibo utilizzando tanti linguaggi, quindi dalle mostre appunto artistiche come nel caso dell'amico Staino a altri artisti che ci supportano, Paolo Endel in particolare in questa occasione, e ovviamente come sentite dalla voce tutto il contesto toscano mi sta particolarmente a cuore, ma avremo anche conferenze internazionali, parleremo di sistema alimentare anche imparando a conoscere come si fa un orto, come si assaggia un olio, come si fanno i formaggi, ecco veramente un'educazione alimentare a 360 gradi, individuale e un'azione collettiva.
Ricordiamo l'Arena anche, proprio in omaggio a Sergio Staino, spazio nel quale ci saranno alcuni dei dibattiti di questa edizione.
Sì, la inaugureremo stasera, ci sarà appunto Paolo Endel, l'amico anche di Sergio Staino, che la inaugurerà stasera alle 6 e siamo molto felici, ci sarò anch'io, saranno dei giorni veramente ricchi, è un'edizione più straordinaria che mai perché appunto compiamo 20 anni.
E allora grazie alla presidente di Slow Food Barbara Nappini per averci introdotto all'inaugurazione, all'apertura di questa edizione, come dicevamo, più che mai importante di Terra Madre Salone del Gusto che parte oggi fino al 30 settembre al Parco Dora di Torino. We'll be right back. Uomo e Natura è dedicato a questo, a questa relazione intima e fondamentale per tutto l'impatto che ha poi nell'affrontare sia dal punto di vista sociale ma anche ambientale ma anche produttivo e ripensare alla nostra tipologia di sviluppo. Uomo e Natura è il tema di questa settima edizione di Genius Loci nel complesso monumentale di Santa Croce. Torna stasera, davvero siamo al conto alla rovescia, si apre con il talk Le forme del divino con Michele Dantini, Giovanna Zucconi, Sergio Givone nello spazio del Cenacolo. Alle 22 invece nel chiostro di Santa Croce l'usanto giullare Francesco interpretato da Mario Pirovano. Il festival si svolge fino all'attesa alba, l'atteso concerto all'alba del 28 con eventi in contemporanea, lo ricordiamo ma lo sapete, promosso e voluto dall'associazione Contro Radio Club, Contro Radio con opera di Santa Croce e in collaborazione con l'associazione La Nottola di Minerva. Il contributo del comune è sold out ormai, possiamo dire da giorni, 20.000 visitatori che sono affluiti in Santa Croce nell'ambito di Genius Loci in queste 7 edizioni, però la speranza è l'ultima a morire, quindi se per disdetti all'ultimo volete comunque presentarvi lì senza biglietto, magari c'è la possibilità di entrare, però insomma questa è un po' la dinamica che c'è, chi si prenota già dall'anno precedente, no scherzi a parte, ci sono modalità specifiche, ma la risposta di pubblico è sempre molto importante sin dalle prime ore. Genius Loci, santacroce.com per quanto riguarda tutte le informazioni sul programma. Adesso però vogliamo raccontarvi della nascita di un nuovo spazio polivalente che si chiama Antisalotto Culturale, già il nome la dice lunga, in via delle Fornaci a Firenze, alle porte dell'Oltrarno, ai piedi di piazzale Michelangelo e delle rampe di San Nicolò. Viene inaugurato con una mostra espositiva dedicata ad uno dei maggiori compositori che Firenze ha avuto fra la seconda metà del Novecento e degli anni 2000, stiamo parlando di Silvano Bussotti. La mostra è stata curata dal critico musicale Cresti, che abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno Renzo Cresti.
Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie dell'invito.
Allora, due belle notizie: la prima, la nascita di uno spazio mentre tanti ne chiudono oppure a molti tocca trasferirsi, parliamo del collettivo Base proprio in San Nicolò che a fronte dell'affitto insostenibile dovrà pensare ad altro, quindi l'apertura di uno spazio che poi vuole essere davvero un crocevia di arti e una mostra che rende omaggio davvero a un compositore che non è stato solo un compositore, ha interconnesso tutta una serie di linguaggi artistici nell'ambito della sua produzione.
Allora, innanzitutto l'antisalotto culturale è davvero uno spazio molto particolare, con un fascino diverso da tanti altri locali che sono presenti in città. È supportato dall'ACIS, cioè dall'Associazione Cultura e Sport Italia, con la sezione territoriale con presidente Gino Mauro Vitali, ed è, come ha ricordato lei, in via della Fornace 9. La mostra è stata inaugurata il 19 di settembre, quindi qualche giorno fa, con un tantissimo pubblico, il che ci ha riempito di grande gioia, anche perché sta a significare che Bussotti è un compositore ancora considerato importante, ancora amato in città. Ricordiamoci che Bussotti è nato il 1 ottobre e le date di inaugurazione della mostra e di fine mostra sono simboliche, perché la mostra è stata inaugurata il 19 settembre. Il 19 settembre sono tre anni giusti dalla morte del maestro Bussotti. Il 1 ottobre invece è il giorno della sua nascita, quindi un po' diciamo dalla morte alla luce, insomma, concluderemo con il giorno della nascita. Da notare che all'interno di questa mostra partecipa un cast di musicisti davvero straordinario, di livello assoluto. Alcuni sono stati collaboratori e grandi amici di Bussotti, come Roberto Fabriciani, ma anche poi Monica Benvenuti, Omar Cecchi, Maurizio Della Nave, che ha curato con me la mostra, Francesco Gesualdi, Arduino Gottardo, c'è stata la presenza di Rocco Quaglia, che è stato il compagno di vita e d'arte di Silvana Bussotti. Si sono conosciuti proprio a Firenze nel 1970 e sono stati insieme fino alla morte del maestro tre anni fa. Ecco, quindi una mostra che raccoglie circa 200 pagine di partiture estremamente interessanti, perché Bussotti aveva l'originalità di una scrittura estremamente personale.
Ecco, ricordiamolo, ha inventato una scrittura musicale personale dal punto di vista anche grafico, proprio per la storia della musica.
Alcune di queste pagine sono veramente delle opere grafiche o delle opere d'arte, dei quadri. Poi lui, oltre a essere un grafico, ha usato molto anche la tecnica del collage. Sono da vedere, ecco. Ovviamente sono spartiti, quindi la loro funzione è poi quella di essere eseguiti, ma sono di una bellezza straordinaria. Infatti il pubblico del vernissage è stato ammaliato, alcuni non se l'aspettavano, un'esposizione così bella di opere musicali, che poi appunto devono essere suonate. Ed ecco qui anche l'importanza di interpreti che hanno collaborato con il maestro, che sanno quello che il maestro voleva da certi segni, da certi gesti, da certi colori. E quindi appunto, come ricordavo, Roberto Fabriciani, che è stato il flautista prediletto di Bussotti, Paolo Carlini con il fagotto, Monica
è stata un'esperienza sicuramente unica, quella dell'inaugurazione di una mostra che però appunto dicevamo è visitabile ancora per un po' in via della Fornace, nello spazio dell'antisalotto culturale, che rimarrà attivo come non solo polo espositivo ma anche luogo per chi vuole ascoltare musica, ma il cinema, certo, la lettura, insomma, certo, polivalente, lo ricordiamo.
Certo. Polivalente. La mostra si conclude il 1 ottobre, è aperta dalle 15 alle 20 e ha all'interno ancora due importanti appuntamenti: sabato 28, cioè sabato prossimo, dove si presenterà il mio libro Silvano Bussotti e l'opera geniale, titolo che poi dà anche il nome alla mostra stessa, con la partecipazione dei critici Luca Berti e Luca Fialdini, del compositore Luigi Esposito. Poi ci saranno musiche eseguite da Ilaria Baldaccini, Monica Benvenuti e il poeta Pierluigi Berdondini, che ha scritto un testo appositamente per l'occasione. Si conclude il 1 ottobre, sempre alle ore 18, con l'esecuzione di pezzi da parte di Vincenzo Saldarelli, Nicola Baroni, Francesco Gesualdi, Roberto Fabriciani e Omar Cecchi. Quindi, come vedete, insomma, nomi di assoluto rilievo.
Grazie mille a Renzo Cresti per questa condivisione di un'iniziativa, ma anche di uno spazio che si è aperto alla città. Buona giornata.
Is it my imagination or the finest?
quest'anno gli Oasis, per finire Newsline, Cigarettes and Alcohol un po' meno, ma insomma un caffè andiamo a prendercelo adesso in questa pausa per poi tornare mani in pasta nel lavoro redazionale. Voi potete riascoltarvi tutte le interviste realizzate anche nel nostro spazio podcast su controradio.it, e tra poco alle 9.30 arriverà Domenico Guarino con Architects and the City. Dunque rimanete sulle nostre frequenze. Dalla redazione di Controradio l'augurio di una buona giornata.
Continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Trees and help them. the countryside to breathe the tough fields, full in flux, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he'd admit intentions are exactly true. And though God loves his wife for them, he hates the farmer through. Sister, get in all our hand and blister me.
Popolare Network, buongiorno, le notizie. Comitato referendario contro l'autonomia differenziata consegnerà questa mattina, l'appuntamento è alle 9.30, quindi in questi minuti, alla Corte di Cassazione le firme raccolte per chiedere l'indizione del referendum abrogativo della legge Calderoli. Sono già 7 i quesiti su 3 diverse materie che hanno ottenuto le firme necessarie e che saranno vagliati dalla Cassazione in vista della possibile indizione dei referendum a primavera. Sono 4 quelli sul Job Act, 2 quelli sull'autonomia differenziata, 1 di abrogazione totale, 1 di abrogazione parziale della legge e infine quello sulla cittadinanza.
Oltre 80 morti e 400 feriti in Libano nelle ultime 24 ore, il governo di Beirut ha denunciato che tra le vittime ci sono numerose donne e bambini. Israele dice di aver colpito 75 obiettivi di Hezbollah. Intanto, secondo l'agenzia France Press, Tel Aviv e Beirut dovrebbero rispondere entro poche ore alla proposta di cessate il fuoco avanzata nella notte da Stati Uniti e Francia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
La Russia nella notte ha lanciato un massiccio attacco con droni kamikaze contro Kiev. La contraerea ha battuto quasi tutti i velivoli senza pilota, lo ha comunicato l'aeronautica ucraina, che ha riferito che l'attacco è durato circa 5 ore. Alcuni detriti dei droni abbattuti hanno provocato una serie di incendi alla periferia di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky oggi sarà a Washington per un delicatissimo incontro con Joe Biden. Sul tavolo il piano di Kiev per mettere fine al conflitto, 5 i punti principali, tra questi la richiesta di poter usare armi occidentali per colpire in profondità il territorio russo. Ieri Putin ha replicato minacciando l'uso di armi atomiche.
La RAI, oggi il voto del Parlamento per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. La maggioranza tira dritto, qualcosa si deciderà in aula, ma i giochi a grandi linee sono fatti, mentre l'opposizione è spaccata. con Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento 5 Stelle che parteciperanno alla seduta e indicheranno i propri nomi, come annunciato nei giorni scorsi. Invece il Partito Democratico non parteciperà al voto.
Si apre oggi a Siracusa la riunione dei ministri dell'agricoltura del G7. I lavori si concentreranno, secondo il documento che dà il via ai lavori, sulla resilienza e la sostenibilità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari. L'Africa sarà al centro della prima sessione di lavoro. Oggi, oltre ai rappresentanti dei 7 paesi del G7, per l'Italia c'è il ministro Lollobrigida, saranno presenti alcuni ministri dell'agricoltura africani.
La Repubblica questa mattina non è in edicola. Da ieri i giornalisti del quotidiano romano sono in sciopero contro le gravi ingerenze nell'attività giornalistica da parte dell'editore, delle aziende a lui riconducibili e di altri soggetti privati, avvenuti in occasione dell'evento Italian Tech Week, un evento che la proprietà ha deciso ieri di trasmettere sul sito del giornale nonostante la mobilitazione, comportamento che viene giudicato antisindacale dal comitato di redazione. Lo sciopero andrà avanti fino a questa sera.
Si dichiara innocente il sindaco di New York Eric Adams, incriminato oggi con un'accusa che ancora non è stata resa pubblica. Sono innocente, mi batterò con tutte le mie forze per dimostrarlo, ha detto. Nelle ultime settimane la sua amministrazione ha perso diversi pezzi tra dimissioni spontanee e ombre dovute alle 4 indagini aperte sul suo entourage. Una in particolare tocca da vicino proprio il sindaco Adams, ha infatti come oggetto la sua campagna elettorale, secondo le accuse permeabile a finanziamenti illegali. 9:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 10:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.